Sono le 10 qui su Blackout e siamo già in collegamento in realtà per la nostra prossima diretta. Siamo collegate con Carla Quinto di BeFree. Buongiorno Carla, ci senti?
Buongiorno, vi sento, sì, buongiorno.
Grazie mille per la tua disponibilità con te, insieme a BeFree, insieme a tutti i centri antiviolenza in Italia. Andiamo a commentare quella che è la notizia di questi giorni, che è un vero e proprio attacco al tema del consenso nel caso di situazioni di violenza sessuale. Sto parlando del DDL Buongiorno, contro il quale si apre però, insomma, una risposta e una mobilitazione permanente. Ti chiederei prima di dirci un po' qual è questa proposta di emendamento alla legge, in che cosa consiste il DDL Buongiorno, per poi capire insieme come rispondere al meglio.
Sì, grazie. Allora, intanto il DDL Buongiorno, diciamo, opera una diciamo introduce al posto, quindi sostituisce al posto della parola consenso la parola dissenso, ancora manifestazione della volontà contraria di una persona, esattamente questo è il termine usato, e al secondo comma di questo articolo che costruiscono parlano invece proprio di necessità da parte della persona che subisce il reato di esprimere il proprio dissenso. E in più impongono al giudice di valutare la volontà contraria all'atto sessuale in base alla situazione e al contesto in cui il fatto è commesso, introducendo anche il termine situazione che non è neanche un termine tecnico. Che cosa sta avvenendo per cui è partita questa mobilitazione permanente? Che ad oggi, quindi senza questa modifica, in linea con la Convenzione di Istanbul, in particolare con l'articolo 36 che parla proprio di definisce violenza sessuale tutti quegli atti sessuali non consensuali, quindi sostanzialmente è una normativa sovranazionale che chiede agli stati firmatari, e l'Italia lo è, di adeguarsi a così come hanno fatto moltissimi paesi europei, introducendo esplicitamente all'interno della norma penale che subisce questo tipo di comportamenti la parola consenso. E ad oggi devo dire, al di là dell'introduzione della parola consenso, si è anche sviluppata una giurisprudenza di Cassazione che diciamo, ha fatto transitare questa normativa, che è una normativa del 1996, quindi è una normativa estremamente, diciamo, datata, figlia del suo tempo, ma diciamo, costruita che segnò comunque, va detto, una grande rivoluzione culturale, no? Basti soltanto dire che prima del 1996 la violenza sessuale non era considerata reato contro la persona, ma reato che offendeva la moralità dello Stato. Il modello coercitivo che richiamava appunto le forme di violenza, di costringimento, di abuso di autorità che ancora oggi sono presenti nella nostra norma, quindi sostanzialmente si rifaceva a un modello coercitivo, è stata, grazie all'evoluzione della giurisprudenza, interpretata e, diciamo, si è strutturato un modello consensuale. Quindi già oggi in Italia c'è stato un passaggio da un modello coercitivo a un modello consensuale, perché la Cassazione che cosa ha detto? Ha detto che la violenza all'interno di un atto sessuale lo dà la mancanza di consenso. E cos'è il consenso? Indagare il consenso vuol dire andare a verificare la presenza di indici chiari e univoci, precisi di volontà della persona di avere il rapporto sessuale. La norma, diciamo, questa interpretazione è corretta perché guarda a chi potenzialmente può commettere il reato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io, che potenzialmente posso commettere il reato di violenza sessuale, non vado a verificare che ci sia la presenza di indici chiari e precisi e univoci da parte della persona che quel rapporto lo può subire, io ho l'obbligo di astenermi. La norma penale guarda a chi la commette, non può guardare alla vittima. Introdurre invece il termine dissenso porterà a far ricadere sulla vittima del reato, quindi sul soggetto passivo del reato, l'onere di dimostrare la sua contrarietà al rapporto sessuale, per esempio lottando, gridando, sottraendosi all'atto sessuale, quando invece notoriamente, ma anche le ricerche scientifiche dicono che la maggior parte delle vittime di questo tipo di reati subisce senza reagire, no, il cosiddetto effetto freezing, cioè la persona rimane pietrificata, terrorizzata, anche detto stato di tanatosi. Sostanzialmente chi subisce la violenza rimane totalmente passiva e allo stesso tempo costretta, diciamo, attivamente a subire gli atti sessuali. Quindi si costruirebbe, qui si determinerebbe un'inversione dell'onere della prova. Cioè ci sono due cavalli di battaglia che la destra sta usando per difendere questa proposta. La prima è costituita da un grossissimo stereotipo di genere, purtroppo ancora molto esistente all'interno delle nostre sedi giudiziarie, e cioè quello delle denunce false, la donna mendace, la donna che inventa. Il secondo cavallo di battaglia è che sostanzialmente loro dicono si determinerebbe un'inversione dell'onere della prova e quindi la prova della colpevolezza non graverebbe più sul pubblico ministero ma sull'imputato, che dovrebbe dimostrare. È esattamente il contrario, è introducendo la parola dissenso che si determinerebbe un'inversione dell'onere della prova, perché la vittima dovrebbe dimostrare. È come se io pretendo che una persona, diciamo, che il reato di furto per esempio sussista soltanto se la vittima dimostra di aver messo un sistema di allarme a casa. Cioè non si può, una normativa non guarda mai alla persona che subisce il reato, non impone mai un determinato comportamento alla persona che subisce il reato. Quindi questo è un po' quello che sta accadendo. C'è anche da dire questa legge e la necessità davvero che tutto il paese ponga stavolta il dissenso rispetto all'introduzione di questa normativa non è soltanto legata a un problema tecnico, a un problema normativo, ma è anche un passaggio importantissimo politico, perché introdurre normative di questo tipo significa costruire un piano simbolico delle relazioni in cui alcuni corpi, che poi sono quelli delle donne e delle libere soggettività, sono di base sempre disponibili, a meno che non esprimano il loro dissenso. Quindi vuol dire mandare in frantumi anni e anni di conquiste dei diritti delle donne, vuol dire costruire un immaginario colpevolizzante che disincentiva le richieste d'aiuto. Se già oggi noi abbiamo pochissime donne che denunciano, quindi un sommerso importantissimo esistente, immaginiamo che cosa accadrà quando, e non è soltanto un problema di denuncia in tribunale, è anche un problema di comunità, di percezione, di cultura, è un problema culturale, immaginiamo che le donne saranno nuovamente ridotte al silenzio e non potranno, rimarranno in questa, diciamo, area di vulnerabilità e di fragilità. È un po' quello che il nostro governo sta facendo, costruire un immaginario per cui si ritorna alla famiglia, si ritorna ai componenti della famiglia, quelli più vulnerabili come le donne e i bambini, chiusi all'interno della famiglia. E la parola consenso per questo governo è molto problematica, perché taglia trasversalmente non soltanto il problema del consenso negli atti sessuali, ma il problema della cultura del consenso, del rispetto, dell'affettività. E quindi per loro questa parola è estremamente problematica, motivo per cui noi abbiamo fatto partire l'altro ieri c'è stata una conferenza stampa davanti al Senato. Quando dico noi intendo tutta la rete antiviolenza del Lazio, ma anche nazionale, per convergere in una mobilitazione permanente che non può riguardare soltanto noi, ma si deve estendere a tutte, a tutti, a tutte. Abbiamo bisogno di dimostrare, scendendo in piazza, essendo compatti, essendo tantissime, che rifiutiamo questo tipo di logiche, rifiutiamo questo tipo di normative. Quindi se me lo consenti, prima che magari appunto diamo spazio anche ad eventuali domande, vi do alcune informazioni.
Certo.
Intanto per aderire a questa mobilitazione ci si può contattare alla mail nosuinostricorpi@gmail.com. E poi ci sono due date che abbiamo già lanciato, ma che vogliamo, insomma, costruire insieme a tutte le realtà che aderiranno, dandoci come prossimi appuntamenti il 15 febbraio, che è una data simbolica perché ricorre il trentennale della introduzione appunto della legge 66 del 1996, che introdusse nel nostro paese, modificò nel nostro paese il reato di violenza sessuale. e invece come mobilitazione nazionale il 28 febbraio. Quindi invitiamo ovviamente tutte a contattarci, a partecipare, ad aiutarci a costruire questo momento, tenendo sempre in conto che il dissenso è una pratica necessaria in questo momento, proprio per contrastare tutte quelle logiche di destra, di disciplinamento dei corpi, di compressione dei diritti civili.
Grazie mille Carla Quinto della rete Be Free. E appunto si inserisce, aggiungo, mi viene da dire, anche un altro argomento di cui abbiamo parlato anche qui su Blackout, che è anche il definanziamento dei centri antiviolenza, il controllo sui centri antiviolenza che questo governo sta cercando di portare avanti, soprattutto su quelli insomma di matrice femminista, transfemminista, quindi sicuramente c'è anche un attacco non solo sul piano giuridico ma anche sul piano della possibilità di continuare a garantire percorsi di fuoriuscita dalla violenza di un certo tipo. E oltre a questo, insomma, tutto quello che dicevi ci hai già fornito un quadro complessivo. Volevo solo chiederti se per chi ci ascolta ci sono anche dei documenti da leggere, dei comunicati. Io segnalo quello su il blog di Lucia e Siesta, Il consenso non si tocca, contro il DDL Buongiorno si apre la mobilitazione permanente. Non so se ci sono altri documenti da far girare, da leggere, insomma.
Allora, per adesso il documento, quello di Lucia, è quello comune scritto dalla rete antiviolenza laziale per lanciare la conferenza stampa e quindi la mobilitazione permanente. Quindi ci sono due comunicati, uno che è uscito, che si trovano tranquillamente sul sito, insomma, di tutte le realtà antiviolenza laziali, Lucia e Siesta, Differenza Donna, noi di Be Free, insomma, dove è possibile. Si trova sicuramente sul web. Un comunicato è precedente alla conferenza stampa, un secondo comunicato è successivo, perché poi anche per denunciare quello che è accaduto durante questa conferenza stampa al Senato. Parliamo di neanche un centinaio di attiviste che con un metodo che ahimè purtroppo è troppo diffuso da quando c'è questo governo, cioè quello dell'accerchiamento. Sostanzialmente delle attiviste sono state accerchiate dalla polizia, sono dovute intervenire le senatrici dell'opposizione per far aprire un varco e consentire alle attiviste di andare a casa. Ci sono stati momenti di tensione, ci sono stati strazionamenti, ci sono state delle attiviste che hanno riportato dei lividi, delle ecchimosi, e quindi il secondo comunicato verte sia sulla denuncia di questo tipo di atteggiamento, perché nessuno si può permettere di limitare la libertà di manifestazione del proprio pensiero, e anche per fornire ulteriori indicazioni su questo percorso che stiamo costruendo insieme. Ovviamente in questo percorso ci si concentra su questa questione del consenso, perché io credo che solo con un intervento largo che veramente invada le strade e faccia capire al governo che l'intero paese non vuole questo tipo di provvedimenti, si può si possono cambiare le cose. Al momento alla Camera ci sono i numeri, loro hanno i numeri, lo possono far passare, sono in maggioranza, quindi potrebbe passare anche domani, e quindi è necessario che tutto il paese si mobiliti e che non siano che questo non sia soltanto un tema che riguarda i femminismi, ma è un tema sociale estremamente estremamente serio. Ci concentriamo sul consenso perché in questo momento, su questo disegno, perché in questo momento c'è un'urgenza, ma come dicevi tu, l'operazione, la strategia del governo di burocratizzazione, controllo dei centri antiviolenza, ma anche di sostanzialmente considerare questi i centri antiviolenza come dei servizi, facendo da mandare a bando con il sistema del ribasso economico, con sostanzialmente l'invasione di realtà che non lavorano in ottica di genere, che non hanno la storia che i centri antiviolenza hanno e che invece sono centri antiviolenza, organismi di derivazione, di matrice cattolica molto spesso, quindi che hanno un approccio assistenziale che non c'entra niente con l'approccio dei centri antiviolenza. e così via altre questioni anche sulla vittimizzazione secondaria all'interno delle sedi giudiziarie, insomma una serie di temi sui quali diciamo si vuole concentrare questa mobilitazione permanente.